Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Templari e Cattedrali, la storia dei segreti ritrovati, firmato da Gianluca Lamberti con Marco Enrico De Graia e corredato da una prefazione di Enrica Perucchietti. È un saggio di divulgazione storico-esoterica, appartenente alla collana Facciamo finta che. Il libro propone un percorso in due movimenti dapprima. Torna sulla vicenda dell'Ordine dei Cavalieri Templari, servendosi di documenti, del rito di ammissione e delle confessioni raccolte durante il processo contro l'Ordine. Quindi collega la trasmissione di un sapere riservato alla nascita delle gilde e al grande ciclo costruttivo delle cattedrali gotiche. Il suo obiettivo non è una semplice storia istituzionale dei Templari, né una guida all'architettura medievale. Mette in relazione fonti, accuse, simboli e tradizioni iniziatiche, poiché il nesso diretto fra Templari, segreti custoditi e costruttori delle cattedrali, appartiene a un terreno interpretativo discusso. Il valore del testo sta soprattutto nell'esporre e organizzare questa particolare lettura del Medioevo, distinguibile dalla storiografia accademica più prudente. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il processo ai Templari, come snodo documentario e interpretativo. La prima parte del volume affronta l'Ordine Templare attraverso materiali che appartengono al nucleo più controverso della sua memoria, il rito di ammissione e le deposizioni ottenute nel contesto inquisitorio. È una scelta significativa, perché sposta l'attenzione dall'immagine popolare dei monaci cavalieri a fonti nate in circostanze politicamente e giuridicamente conflittuali. Le confessioni estorte sotto tortura non possono essere trattate come resoconti, trasparenti di pratiche reali la coercizione. Le formule d'accusa e gli interessi delle autorità coinvolte ne condizionano radicalmente l'attendibilità. Tuttavia, esse sono indispensabili per comprendere come si formò l'accusa contro l'ordine e perché il suo scioglimento abbia alimentato racconti di segreti nascosti. Il libro, per come è presentato, usa questa documentazione per ricostruire una vera storia alternativa alle semplificazioni. Il lettore dovrebbe quindi valutare con attenzione la differenza fra un fatto attestato, l'esistenza del processo, delle accuse e delle deposizioni, e l'interpretazione che deduce da tali elementi l'esistenza di un sapere occulto. Questo approccio rende il testo utile per interrogarsi sul modo in cui una crisi giudiziaria medievale produce miti durevoli. La vicenda templare emerge così come un problema di fonti, potere e memoria, non soltanto come un repertorio di enigmi. Secondo, il presunto segreto templare e il confine fra documentazione e tradizione esoterica. Il fulcro distintivo dell'opera è l'idea che i Templari fossero venuti in possesso di una scoperta di eccezionale valore, poi protetta e trasmessa in forme riservate. Questa è una delle linee più riconoscibili della letteratura templare di taglio esoterico. L'ordine diventa il custode di conoscenze non pienamente rivelate dalle fonti ordinarie. Nel volume il tema è collegato, secondo la presentazione editoriale, a Bernardo di Chiaravalle attraverso un rapporto familiare con uno dei fondatori. Il dato biografico viene dunque impiegato come ponte narrativo fra la nascita dell'ordine, l'autorità spirituale cistercense e una successiva catena di custodi. Per analizzare criticamente questa impostazione occorre separare tre piani la documentata vicinanza di Bernardo alla causa templare, l'esistenza di tradizioni posteriori su tesori o saperi segreti e l'ipotesi specifica di una trasmissione ininterrotta verso le corporazioni edilizie. Il primo piano è storico. Gli altri richiedono cautele e prove più stringenti. Il libro interessa proprio perché non elude questa zona di indeterminatezza, ma la pone al centro del suo disegno. Non offre soltanto informazioni sull'ordine, invita a seguire la trasformazione di indizi, lacune archivistiche e simboli in una storia del segreto. È un'impostazione che privilegia la continuità interpretativa rispetto alla dimostrazione conclusiva di ogni nesso. Terzo, le gilde come custodi del sapere e del silenzio iniziatico. La seconda sezione collega il destino del sapere attribuito ai Templari alla nascita delle gilde, descritte come comunità vincolate da un giuramento di silenzio e incaricate di custodire ciò che sarebbe stato scoperto. Questa prospettiva intercetta un elemento reale della società medievale. I mestieri organizzati possedevano competenze tecniche, regole interne, reti di solidarietà e linguaggi professionali, non sempre accessibili agli estranei. Nell'edilizia monumentale, la trasmissione pratica di geometria, lavorazione della pietra e progettazione richiedeva effettivamente apprendistato e cooperazione specializzata. Il passo ulteriore, che tali corpi fossero i depositari di un preciso segreto templare, è invece un'ipotesi interpretativa, non un consenso storiografico stabilito. Il merito analitico del tema è mostrare perché le gilde si prestino a diventare protagoniste di una storia iniziatica combinano lavoro manuale. Altamente qualificato, disciplina collettiva, mobilità di maestranze e una certa riservatezza del sapere di mestiere. Il volume sembra leggere queste caratteristiche come segnali di una missione più ampia, cioè la conservazione di contenuti non divulgabili. Il lettore può ricavarne una riflessione concreta sulla differenza fra segreto professionale e segreto esoterico. Il primo è funzionale alla formazione e al controllo del mestiere. Il secondo implica una dottrina nascosta. La tensione fra queste due nozioni è essenziale per valutare la tesi del libro senza ridurre né il ruolo storico delle corporazioni né la forza simbolica della loro rappresentazione. Quarto, le cattedrali gotiche come opere tecniche, religiose e simboliche. Nel libro, la costruzione delle grandi cattedrali gotiche non costituisce un semplice sfondo artistico, ma il risultato visibile dell'azione delle gilde custodi. Tale prospettiva attribuisce agli edifici una doppia natura opere della fede cristiana e possibili contenitori di messaggi riservati. È importante ricordare che le cattedrali medievali furono imprese complesse, promosse in contesti ecclesiastici e urbani, finanziate e costruite nell'arco di lunghi periodi da numerose figure committenti, capitoli religiosi, maestri costruttori, scalpellini, carpentieri e artigiani. Le loro forme esprimono innovazioni strutturali concrete, archi acuti, volte a costoloni, archi rampanti, grandi superfici vetrate, oltre a programmi liturgici e iconografici. L'interpretazione esoterica proposta dall'opera aggiunge a questi livelli una lettura della geometria, dei simboli e dell'organizzazione del cantiere come veicoli di una conoscenza celata. Per il lettore, l'utilità sta nel non confondere automaticamente la presenza di simboli con una prova di discendenza templare. L'arte sacra medievale impiega codici teologici e allegorici pubblici, pur potendo includere significati complessi. Il testo si distingue perché usa la cattedrale come punto d'incontro fra storia dell'architettura e immaginario del segreto. In questa chiave, l'edificio gotico non è soltanto un monumento da descrivere, ma una domanda aperta sulla circolazione della conoscenza nel Medioevo. Infine, una divulgazione di confine fra storia medievale e immaginario dei misteri. L'appartenenza alla serie Facciamo finta che colloca il volume in una divulgazione orientata ai misteri storici. più che nella manualistica universitaria dedicata ai templari o al gotico. Questa collocazione determina sia il suo interesse, sia il suo limite metodologico. L'interesse deriva dalla capacità di connettere oggetti che spesso vengono trattati separatamente, la soppressione dei templari, la figura di Bernardo di Chiaravalle, le confessioni processuali, le corporazioni di mestiere e l'architettura delle cattedrali. Il limite consiste nel fatto che una connessione suggestiva non equivale, da sola, a una relazione storicamente dimostrata. Le fonti medievali sono frammentarie e le ricostruzioni posteriori hanno spesso proiettato sui templari temi come il Graal, l'alchimia, la massoneria e le conoscenze proibite. Un'analisi rigorosa deve verificare cronologie, provenienza dei documenti e distanza temporale tra gli eventi e le tradizioni che li raccontano. Il libro appare quindi più efficace se letto come proposta interpretativa e come mappa dell'immaginario templare, non come soluzione definitiva a questioni controverse. Può aiutare il lettore a riconoscere la persistenza culturale dell'ordine dopo la sua dissoluzione e a comprendere perché le cattedrali siano diventate luoghi privilegiati per queste letture. La sua specificità risiede nella saldatura di due narrazioni, Templari e Gilde, in un unico racconto di trasmissione, silenzio e costruzione monumentale. In conclusione, questo libro è indicato soprattutto a lettori interessati ai Templari, alle cattedrali gotiche e alle interpretazioni esoteriche del Medioevo. Può risultare stimolante anche per chi segue la divulgazione sui misteri storici e desidera vedere riuniti, nello stesso percorso, documenti processuali, rituali, tradizioni di segretezza e mondo delle corporazioni edilizie. Il beneficio intellettuale più concreto consiste nell'offrire una chiave di lettura coerente di temi che continuano a esercitare forte attrazione. Culturale, perché la fine dell'ordine templare generò tante ipotesi. In che modo un sapere tecnico può essere trasformato nella memoria successiva in sapere iniziatico? Perché le cattedrali appaiono così disponibili a letture simboliche rispetto a molti libri sui templari concentrati esclusivamente sulle accuse, sul tesoro perduto o sulle leggende del Graal? Questo volume si differenzia per il collegamento strutturale con le Gilde e con il cantiere gotico. Non presenta quindi soltanto un mistero da decifrare, ma una genealogia proposta del segreto, dalla vicenda dell'ordine alla costruzione monumentale. È però consigliabile affiancarlo a studi storici specialistici sul processo templare, sulle corporazioni medievali e sull'architettura gotica. Tale confronto consente di distinguere le informazioni documentabili dalle inferenze esoteriche. Letto con questo spirito critico, il saggio può essere un accesso coinvolgente a un dibattito di lunga durata sulla relazione fra fonti, simboli e leggende medievali. Se vuoi supportare Gianluca Lamberti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.